Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci qui a una puntata di Apriti Cielo incredibile. Abbiamo un ospite veramente che sono contenta di presentarvi perché è un'eccellenza e sono contenta che mi abbia detto di sì, perché Elisa Vendramin è qualcosa di unico, lo scoprirete in questa puntata, però già vi anticipo che non sarà l'ultima. Ecco, lei lo viene a sapere così, però comunque è anche giusto essere diretti durante le puntate.
Non si può dire di no quando viene dichiarato in maniera così ufficiale.
Fantastico. Ecco, quindi avete già capito che Elisa Vendramin è incredibile. È incredibile perché è un'illustratrice italiana, oltre che ha questo mood veramente notevole, ha una qualità non solo professionale ma anche di persona che inizierete a scoprire durante questa e anche l'altra puntata, giusto per ribadire il concetto, ma oggi ci parlerà di qualcosa di molto particolare, perché onestamente parlare oggi come oggi di lusso come scelta, perché appunto il titolo non a caso è Il vero lusso è scelta, punto, è qualcosa di veramente molto forte. Ora noi però prima dobbiamo presentarvi in maniera molto più adeguata Elisa, e lo facciamo tramite una canzone che ha scelto lei. Ricordo, tutte le canzoni di oggi sono scelte da Elisa, e questo è un metodo di comunicare importantissimo, e ringrazio Elisa anche per questo, perché oggettivamente è come esporsi, è come darsi una parte della sua anima. Quindi ascoltiamo la prima canzone.
Thank you.
Ecco, Elisa, con questa canzone tu ci comunichi molto di te, che sei veramente una professionista che ha lavorato non solo con i più grandi marchi, ma soprattutto si è occupata di arte, io direi riassumendo praticamente di arte. E al di là del fatto che tutti noi possiamo essere impressionati da delle collaborazioni internazionali con Fendi e marchi indubbiamente noti, ma la questione è quello che tu realizzi e realizzi sostanzialmente dei sogni onirici che poi possono essere messi in oggetti che non sono solo di lusso, ma sono anche veramente realtà di vita. A me ha molto impressionato, dicevamo anche prima fuori onda, anche la tua modalità di creare delle opere, per me sono opere poi, che vengono date proprio dalla tua cura nel dettaglio, proprio nella ricerca. Addirittura ci sono delle opere che magari Elisa spiegherà, che ha creato con forbici, addirittura è andata a recuperare delle forbici a punta tonda, altre volte addirittura fiori secchi. Lei mi ha raccontato che indubbiamente all'interno di casa sua raccoglie di tantissime cose, tantissimi oggetti che poi rimette su queste creazioni,
sì,
che
al momento giusto riemergono.
Sì, e questa è qualcosa di incredibile, che
beh,
ci fa pensare.
È un processo di ricerca personale, questo è il mio metodo di lavoro, poi c'è chi lavora con altri processi di ricerca. Io mi occupo di collage, sia digitale che organico, cartaceo, chiamiamolo come si vuole, ma sempre collage. Sia in ambito commerciale, lavoro per brand, lavoro per le carte d'apparati di Wall & Deco, ho lavorato per Apple, per Fendi e quant'altro, ma anche progetti personali che poi spesso finiscono in delle mostre personali, a dei festival per esempio. E tra i miei processi di ricerca c'è quello di riguardare, non so, gli archivi di vecchie foto che magari ho trovato nei cassetti dei miei genitori, o per esempio le mappe di quando mio papà andava a ricostruire i sentieri, vecchie carte, vecchi giornali, ma anche magari dei fiori che ho prestato da piccola. Insomma, a me piace molto proprio rimaneggiare e riscoprire questi materiali di recupero che tengo in un cassetto, e poi quando c'è il progetto giusto vengono riutilizzati per creare poi l'immagine, sia che sia commissionata sia che sia personale. Questo è proprio il mio processo di ricerca sostanzialmente.
Quindi se io ti facessi una domanda diretta, no? Perché sono entusiasta di quello che dici e che racconti, ma per far capire anche agli nostri ascoltatori chi è Elisa e cosa fa.
Oddio, questo non lo so, nel senso, è troppo presto.
No, fa tantissime cose, ha un'umiltà incredibile, Elisa.
Sì,
ma in
chi
realtà,
è che sa chi
Elisa
è
Vendramin è un'artista veramente a 360 gradi, però tu hai fatto accenno da piccola fino ad oggi.
Sì, io ogni giorno cerco, insomma, di capire chi sono, cosa sto facendo. Mi piace il fatto di essere in continuo, di venire. Non mi pongo degli obiettivi a lungo termine, ragiono sempre di anno in anno, perché poi ogni anno i miei interessi cambiano, i miei obiettivi cambiano, no? E quindi, chi sono? Sono una persona che, come tante, cerca di scoprire chi è, e ho la fortuna di avere un linguaggio visivo, una forma di espressione, diciamo, che mi permette magari di capirlo meglio, o certe volte di confondermi, però è sicuramente un canale di espressione personale, e ho l'ulteriore fortuna spesso di utilizzarlo anche in ambito lavorativo. Quindi sì, sono una persona su un percorso come tante altre, sostanzialmente. Non saprei dirti chi sono. Oggi sono una persona che è qui e fa questa conversazione molto piacevole con te. Ecco.
È l'umiltà dei grandi. Io veramente, radioascoltatori, sono incredibilmente colpita dal fatto che Elisa Vendramin ha questa modalità, come vedete, molto delicata, quasi rimpicciolente della sua grandezza, perché è stata intercettata in tutto il mondo, si può dire, da dei brand che hanno colto questa sua fantastica realtà creativa. E proprio a lei ho voluto porre una domanda su un termine ormai veramente che noi sentiamo e che molto spesso anche ci colpisce e induce anche a noi a fare delle scelte non solo di vestiario, ma anche di arredamento, ma anche insomma di vita, in tutto, quando si parla di design. E io quindi ho chiesto a Elisa spudoratamente: ma per lei il design cos'è?
Allora, diciamo che questa domanda è molto complessa, nel senso che il design storicamente nasce come una forma di problem solving, cioè un progettista, un creativo decide di dare una forma a un certo oggetto, a un pezzo d'arredamento, anche per la moda, per esempio, anche a un capo d'abbigliamento, che unisca una forma estetica, insomma, quindi una certa ricerca nell'estetica, ma soprattutto una funzionalità. Questo è il motivo per cui nasce, e nasce anche da dinamiche industriali, nasce con la rivoluzione industriale, perché il poter produrre in serie permetteva a chiunque di acquistare dei pezzi di arredamento, di accessori, di quant'altro, e quindi era necessario che ci fosse dietro un pensiero, una progettazione, mentre prima magari si andava dall'artigiano, magari si recuperava qualcosa dalla casa dei nonni, non si andava in un negozio ad acquistare questo tipo di prodotto. Quando è nata l'industrializzazione, ovviamente è nato anche chi pensava a questi oggetti e a questi attrezzi. Adesso il design è un po' tutt'altro, nel senso, è rimasta molto la componente estetica, si è inserita una componente di marketing che ci fa magari pensare che un oggetto abbia più valore di un altro, che un pezzo d'arredamento, che un abbigliamento abbia più valore di un altro, perché appunto c'è anche questa macchina del marketing costruita sopra, ma poi l'effettivo valore, l'effettiva progettazione dietro questo oggetto, questo pezzo che acquistiamo, è difficile poi comprenderla, no? È difficile giustificare magari una differenza di costo tra diverse sedute, tra diversi spremi agrumi, tra diverse magliette, tra diverse t-shirt, perché non siamo in grado di capire se effettivamente questo costo è costituito da costi di produzione, oppure dall'idea, magari c'è un autore, un artista che l'ha creato, oppure dal fatto che è stato spedito da qualche posto piuttosto che un altro, o se è semplicemente una pura azione di marketing, no? E quindi io trovo, cioè, nel senso, trovo sempre interessante quando le persone usano la parola design, perché poi di fatto la parola to design in inglese significa semplicemente disegnato, progettato, se vogliamo interpretare. E paradossalmente io posso prendere, appunto, come dicevo prima, vado a casa di mia zia, mia nonna, mio papà, trovo un bel comodino, un pezzo d'arredo, un qualcosa, uno sgabello anche fatto in legno, lo posso pitturare, lo posso carteggiare, posso scriverci sopra qualcosa, e io sono il designer di questo pezzo, no? E quindi posso mettermi in casa dei pezzi di design, perché di fatto design significa solo che qualcuno lo ha progettato, lo ha disegnato, no? Lo ha pensato. tutto il resto che si attribuisce a questa parola è, non so, può essere interpretato in qualunque modo e può essere anche semplicemente forma di marketing o di moda, o magari è stato pubblicato nelle riviste giuste, e lì è difficile navigare, no? Ha veramente valore questo? Sì, no? Difficile.
Ecco, e questa è una bella domanda anche alla luce del fatto che ci ricolleghiamo alla presenza del Santo Padre a Trieste, che appunto noi abbiamo avuto questa gioia condivisa insomma con tutta Radio Nuova Trieste, ma anche in generale con tutte le persone che hanno partecipato, che qui proprio esprimono il loro grandissimo entusiasmo. E proprio rispetto al tema di questa modalità anche dei prodotti, di questa modalità anche commerciale, ma non solo, il Papa ci stimola con una frase in cui la fede sia scandalo in una società anestetizzata dal consumismo. Frase molto forte che però cade proprio a fagiolo quando noi parliamo di un vero russo, che a questo punto non è una semplice esposizione di marchi o di modelli imposti dalla società, ma in realtà, come vedremo in questa puntata, il vero lusso è ben altro. Ascoltiamoci un'altra canzone che tu hai tratto dalla tua anima. Ecco, quest'altra canzone rappresenta un altro modo di te, un altro mondo, un'altra sensazione. E se io ti chiedessi qualcosa appunto su quest'arte visiva e l'avvento del social, tu cosa mi risponderesti?
Allora, che questo è un argomento molto complesso, io do solo la mia personale opinione. Diciamo che l'avvento dei social nell'ambito del design o in quello che in cui lavoro io, che è più l'illustrazione o comunque la creazione di immagini, ha un po' scardinato le gerarchie, nel senso che una volta era molto più chiaro il confine tra il professionista e l'appassionato, l'amatoriale, insomma, diciamo che adesso si è tutto fuso perché si confonde spesso la visibilità sui social, ma insomma su tutti questi mezzi digitali che ci espongono, si confonde questa visibilità come professionalità. È chiaro che se io sono un brand e effettivamente dal mio punto di vista la visibilità mi dà pubblico e molto probabilmente mi dà vendite. Quindi ha una sua logica commerciale, ha una sua logica che il brand magari cominci a lavorare più con chi è bravo a utilizzare questi sistemi di comunicazione piuttosto che chi ha magari un percorso di formazione, ha fatto anni di ricerca ed è un professionista dell'illustrazione, della fotografia, del quant'altro. E io trovo che ci sia spazio per tutti, cioè comunque è un talento saper utilizzare bene il canale di comunicazione di Instagram, per esempio, di altri mezzi di comunicazione social e digitali, è sempre un talento. È diverso dal professionista che ha appunto fatto un certo percorso come fotografo, per esempio. Sono due professionalità diverse e dovrebbero entrambe avere una dignità nel campo del lavoro e anche una dignità a livello di contributo, cioè retribuzione economica. Ma purtroppo il fatto che sia tutto pubblico, tutto visibile, tutto consumabile alla portata di tutti ha creato un po' di confusione, perché alla fine giustamente le aziende o committenti hanno sempre bisogno di un pubblico, sia che vendano, sia che semplicemente si occupino anche di arte. Anche una galleria che si occupa di arte magari non è particolarmente interessata alle vendite perché vive di pubblico, vive di notorietà, ha comunque bisogno del pubblico. E quindi la possibilità di avere un grosso pubblico spesso supera l'offerta di un professionista che ha investito e che ha un pensiero e che può offrirti un'autorialità.
Ecco, queste sono parole direi molto delicate da come le mette Elisa, ma anche molto forti, no? La divisione nella non confondere diciamo il successo col valore di quello che invece ci viene proposto. Altro spazio musicale e poi un'altra domanda terribile da porre a Elisa. Yeah. Allora, c'è Darren Bridge, che è un famoso neuropsicologo, che ha sostenuto una teoria, che è quella del neurodesign. Neurodesign è una disciplina, secondo lui, che applica le intuizioni delle neuroscienze e della psicologia per creare nuovi tipi di design più efficaci. Ora, Apriti Cielo è un programma che molto spesso fa accenno alle neuroscienze, strizza l'occhio anche per comprendere quello che è qualitativo da quello che non è qualitativo, che è un po' quello che oggi cerchiamo di comprendere anche per aiutarci tutti noi, anche sia chi è qui sia chi ci ascolta, nel discriminare una società che molto spesso è basata pure sul falso, no? Nel senso, io sono più diretta, perdonami, tu sei molto più delicato, molto più puntuale, io sono tranchant, ahimè, i radioascoltatori mi conoscono, ma in effetti volevo chiederti come si può distinguere l'amatoriale da un professionale, perché ovviamente se si distingue questi influencer, che sostanzialmente sono persone di successo ma non sempre di valore, e che quindi propongono magari delle magliette brandizzate ma che non hanno di per sé una qualità, come si confonde poi questo con magari qualcosa che è molto valido, che magari ha delle basi neuroscientifiche, che magari ha delle basi invece che sono artistiche vere? C'è un professionista per formarsi, tu mi insegni, sì, certo, alle spalle delle scuole indubbiamente prestigiose, quindi non ci si improvvisa designer, eppure c'è un appiattimento tale proprio dato da questo uso smodato dei social. Quindi tu qualche dritta, no, su come riconoscere ciò che veramente è valido a quello che invece in realtà è solo modaiolo, passeggero, ma soprattutto abbastanza poco di spessore?
Allora, intanto non è detto che tutti vogliano, tra virgolette, acquistare qualcosa di spessore, e va bene anche quello, nel senso, non ogni acquisto, non ogni oggetto che ci mettiamo in casa o addosso deve richiedere un particolare pensiero. Io invito sempre ad agire un po' distinto, come d'impulso. Io acquisto tutto in questo modo, cioè non si può dire che la mia casa è una casa di design, ma è una casa che io ho progettato con molto impegno, ho pensato molto, ho ragionato molto, ci sono oggetti di recupero, ci sono ovviamente alcune cose che ho stampato io, ci sono moltissime stampe, illustrazioni di amici o di artisti che mi piacciono, molti tessuti che ho comprato nei viaggi, molti oggetti che ho comprato nei viaggi, e quindi è un po' un insieme un po' bazzaresco, è un po' un bazar che però racconta di chi sono, di chi è la mia famiglia, dei viaggi che abbiamo fatto, esprime molto la nostra personalità. Ovviamente a me risulta molto facile perché è una cosa che ho sempre fatto fin da piccola, che non posso dire che è stata sempre bene accolta in ambito della società oppure in ambito scolastico, ma è una cosa che mi viene proprio naturale. Io ragiono sempre in maniera molto intuitiva. Quello secondo me è il miglior giudice, perché poi in realtà ci sono anche dei fattori semplicemente di gusto. Ci sono dei pezzi, per esempio, di design anche molto famosi. Io capisco il loro valore, avendo anche un background di design industriale, ma non mi piacciono, non li acquisterei comunque, a prescindere dal costo. Questa è una scelta totalmente legittima, non è che per forza se un oggetto, un capo d'abbigliamento è di valore, prestigioso e quant'altro, mi deve piacere, devo volerlo possedere. Posso riconoscere il suo valore e poi fare un acquisto o investire in tutt'altro. Secondo me così non si sbaglia mai. Ovviamente, quando si parla di cifre di un certo tipo, un po' di ricerca va sempre fatta, tanto come si parlava prima, parlando anche di altri argomenti, molte informazioni sono disponibili, nel senso, tralasciando il marketing sui social media o sulle riviste o quant'altro, se io cerco il nome di un presunto designer o di un presunto oggetto, di un presunto brand, trovo comunque delle informazioni su degli aspetti che possono darmi indicazioni del loro lavoro, del loro valore. Magari producono in un posto particolarmente ecosostenibile, in un paese finanziando, magari molto lontano, che finanzia certi progetti a sostegno delle donne, per esempio, a sostegno della produzione locale, eccetera, eccetera. Questi sono tutti discorsi che aumentano i costi e quindi posso fare questo ragionamento. Un po' di ricerca sul brand, sulla persona che ha disegnato, sul progettista e quant'altro, aiuta sempre a navigare, soprattutto quando i costi sono elevati. Quando i costi non sono elevati, secondo me, basta assolutamente quello che ti dice un po', no, lo stomaco, no? Se vedi qualcosa, ti innamori, dice questo è assolutamente, me lo devo mettere in casa, quello è il giudice più affidabile.
Siamo curiosissimi di conoscere la casa di Elisa. Ora la parte radiofonica non ci permette purtroppo la parte visiva né di andare a casa sua, che sarebbe quantomeno un po'...
Ti posso dire che ci sono tantissimi colori, tantissimi.
Ecco, questo già mi piace moltissimo e spero che colpirà anche i nostri radioascoltatori, perché tra l'altro c'è una ricerca interessante sulla psicologia dell'invecchiamento, per esempio, su questo... E sulla carta da parati e sulla modalità, per esempio, dei nostri anziani di coltivare i ricordi all'interno della loro casa e l'importanza che gli anziani rimangano nelle loro case il più possibile, al posto, per esempio, di essere messe in strutture come le RSA o comunque strutture che a noi sembrano purtroppo ormai odierne, come le case di riposo, che in realtà diminuiscono la percentuale di vita di 10 anni della persona. In tutto questo si è visto che una grande influenza ha anche la carta da parati oppure le foto che vengono messe all'interno di una casa. C'è una frase molto bella anche di un anziano all'interno di questa ricerca, è stata presentata ancora, ricordo, 15 anni fa a Roma, perché questo anziano diceva: toglietemi veramente qualsiasi cosa, ma non le crepe di casa, non le foto di casa, non la carta da parati, perché tutti questi sono i miei ricordi e quello che mi aiuta a vivere, ad essere me stesso, e quindi proprio il principio dell'identità fondante che ci consente di riconoscerci e di vivere.
E una volta era più automatico il fatto che la tua casa esprimesse anche chi sei, no? Anche perché appunto spesso... gli arredi erano oggetti di recupero, oggetti anche, avevamo tutti più manualità, eravamo tutti più in grado di costruire, sistemare, aggiustare, quindi tante volte in casa c'erano, oltre appunto come dici tu, le fotografie, i ricordi, c'era magari tessuti rammendati dalla nonna, tutte le presine fatte dalle nonne, i canovacci, tappeti, arredi anche costruiti un po' così, un po' improvvisati, che però parlavano di tutta la tua storia, no? E secondo me il valore di quanto questo ti dia sicurezza, ti dia conforto durante la vita è enorme ed è un po' sottovalutato. Non significa che fare delle scelte di design non possa fare questa cosa, ma l'importante è che sia tu a scegliere, secondo me, che è quello che si dicevano, che il vero lusso è scegliere. Perché scegliere comunque significa che hai speso del tempo a fare una ricerca, sicuramente, almeno andare nei negozi a chiedere informazioni, a guardare, poi ti sei immaginato l'oggetto all'interno della tua casa, o il tessuto all'interno della tua casa, hai pensato come potrebbe invecchiare, come potrebbe essere tra 10 anni, tra 15 anni, quindi hai pensato anche a una sua longevità. Sono tutti processi che richiedono tempo, energie, creatività, che tutti abbiamo, e quindi questo secondo me è il lusso più alto, no? Perché alla fine tu hai la possibilità di scegliere quello che vuoi, da mettere dove vuoi, tenerlo quanto vuoi, libera scelta massima. È molto più lussuoso piuttosto che magari pagare un professionista, architetto, designer, quello che è, che sicuramente ha le sue capacità, ma che lo faccia per te. È molto più lussuoso prendersi il tempo e le energie per farlo da sé e per far sì che la tua casa parli di te stesso e non di quello che magari è a livello internazionale acclamato come design o che è di moda al momento, perché alla fine poi quando sei seduto sul divano a guardare fuori dalla finestra, a leggerti un libro, a sorseggiare un caffè, a vedere, riconoscere te stesso in quello che vedi, secondo me non ha prezzo, sinceramente.
E questo è bellissimo, soprattutto in questo momento dove sembra che il conformismo e il design debba essere in un certo modo, e tante volte avrai sentito pure tu che le persone, credo un po' spaesate a un certo punto dal fatto di vedere case molto similari, sostanzialmente dicono: ah, ma io capisco una persona dalla sua casa, soprattutto dai libri che ha in libreria. E magari dico: quello sì, è una parte, ma invece sarebbe molto più interessante esplorare tutte le cose che veramente espongono la nostra anima. A proposito di quello,
in realtà è ancora vero se ci pensi, perché una persona che ama seguire il design, la moda, e vuole l'ultimo pezzo più bello, più sofisticato, più pubblicato, eccetera, eccetera, è comunque una persona che ha una certa personalità, aderisce alla sua personalità. È ancora vero. Però secondo me avere il tempo e il lusso di dedicarti a scegliere ogni pezzo senza farti influenzare da quello che è un po' più mainstream, un po' più brandizzato, rimane comunque la scelta più lungimirante, no? Perché ti piacerà sempre quella cosa lì che hai scelto, te la sei scelta tu in un mercatino, te la sei incorniciata tu, l'hai presa dal giardino di tuo papà, eccetera, eccetera. Avrà sempre un valore per te, invece magari i tuoi gusti cambiano e il pezzo di design tra qualche anno non ti piace più o non si sposa più bene con il resto.
E mi piace questo recupero della storia, no? Di cui parla Elisa, anche la storia personale, il vissuto, quindi qualcosa in cui indubbiamente io ci vado a nozze. Un'altra dolcissima canzone e una domanda finale per Elisa, terribile come ovviamente noi di solito facciamo su Apriti Cielo.
Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Allora, cosa secondo te sarà l'avvento dell'intelligenza artificiale sui nostri gusti, se ci sarà? E poi un'altra, perché ovviamente la British ogni tanto fa questi scherzetti, mette non una domanda ma due, giusto per concludere così in leggerezza, due belle domande forti, insomma, una sull'intelligenza artificiale e una anche su come educare i più piccoli a questa bellezza che tu chiami appunto vivere all'interno di una casa a colori, vivere anche una vita a colori in cui l'arte e il design ne facciano parte, ma ne facciano parte come scelta.
Proprio due domandine,
sì,
proprio
piccole, sì, insomma. Sì.
Allora, l'intelligenza artificiale, almeno in ambito di design, di illustrazione, di immagine, è già molto presente. Molti editori, per questioni economiche, stanno già optando per questa opzione. Non ti so dire se ancora sia utile alle vendite, ecco, che poi il fine è sempre ultimo, no? Questa domanda mi è stata posta molto spesso, soprattutto, insomma, se mi sentivo minacciata o se mi preoccupavo, insomma, che l'intelligenza artificiale mi togliesse il lavoro o comunque avesse un impatto nel mondo dell'arte, dell'illustrazione. In realtà ci sono mille cose che possono togliermi il lavoro, nel senso, io vado di giorno in giorno, insomma, non è che mi preoccupo particolarmente dell'intelligenza artificiale. Quello che l'intelligenza artificiale può fare a livello di creazione di immagini, a livello artistico, è comunque diverso da quello che può fare la persona, l'essere umano sostanzialmente. Sono due prodotti diversi, possono coesistere, come sempre c'è spazio per tutto, ma io difficilmente penso che possano competere nello stesso modo. Per esempio, si parlava in precedenza se l'arte un giorno verrà fatta dall'intelligenza artificiale. Sicuramente verrà fatto qualcosa di quel genere, di quel tipo di ragionamento, ma non sarà più arte, perché l'arte è un'espressione tipicamente umana che implica l'esistenza di un essere umano che la crea e di un essere umano che la riceve, un pubblico, no? È un dialogo tra chi la crea e chi la riceve, ma è assolutamente intrinseca all'umanità. L'intelligenza artificiale creerà qualcos'altro, avrà un altro nome, avrà altri mercati, verrà venduta diversamente. Non la vedo proprio come un competitor. Però questa è la mia opinione, magari mi sbaglio.
Bellissima questa opinione, e poi io veramente vorrei toccare le tue corde, perdonami, di madre ed illustratrice. Qualche consiglio per i nostri bambini su come possiamo farli crescere in questa cultura anche d'arte, ma con un accenno morale, sociale e anche di scelta.
Sì, allora io, ovviamente viaggiando molto per musei, per mostre, eccetera, ovviamente mia figlia ne ha visitate tantissime e certe volte apprezza, certe volte no. Però secondo me la chiave è esporre i bambini o i più giovani comunque a tantissime tipologie di esperienze, anche che sono fuori dalla nostra area di comfort, magari portarli, non so, per esempio io non amo il campeggio, però vorrei che mia figlia provasse il campeggio. Cioè, qualunque esperienza ha il suo valore, ognuno ha le sue propensioni. Io sono molto appassionata, appunto mi piace molto andare nei musei, avere conversazioni sull'arte, ma magari mia figlia è una persona molto più sportiva, molto più fisica, e per lei stare nella natura è molto più, ha molto più valore che stare all'interno di un museo. Esponendola a più esperienze possibile, condividendole anche con lei, cercando insomma di condividerle con lei, secondo me le dà gli strumenti per capire chi è e cosa le piace nella vita, perché noi non possiamo sapere quale sarà il suo interesse, no? E vabbè, poi io personalmente cerco di limitare il più possibile il tempo di utilizzo degli schermi di qualunque genere, proprio per non sottoporli a tutte queste altre informazioni che vengono condivise tramite appunto i social o i canali digitali, e su cui noi adulti, noi stessi non abbiamo controllo di come influenzano il nostro modo di essere, il modo di vivere. Si sta studiando adesso, no? Anche a livello di neuroscienze, immagino, ma è già evidente che cambiano proprio la struttura del nostro cervello. Quindi più esperienze di qualunque genere, passeggiate, cene con gli amici, conoscere tante persone, andare nei musei, andare ai concerti, qualunque, cioè, esperienze fisiche concrete, e magari meno, insomma c'è tempo per le esperienze più digitali, no? Quelle divulgate da degli schermi, c'è sempre tempo.
C'è sempre tempo, ma spero che tu troverai il tempo per ritornare qui, perché credo che i colori veramente di Elisa Vendramin ci abbiano toccato il cuore. Io ringrazio la regia di Riccardo Righi, è veramente con questa gioia infinita di averti avuto qui con noi. Ti ringrazio veramente tantissimo e alla prossima puntata.
L'onda lunga dell'asfalto schiaccia le parole.
sguardi persi oltre i vetri, oltre di noi. Il ritorno porta addosso mal di testa e mal d'anima. Nei silenzi ognuno piano fruga dentro di sé. Dalle nebbie mie lisergiche, oh Madonna che ora era, era oggi o ieri sera, 20 notti e poco giorno, me ne sento ora che torno, ora che la fiesta è andata, pace, amore, gioia infinita.
Come un rio, come il mare, come il sole.
Gioia infinita. Questa vibra buona, per averla sempre quando uno suona. Porto dentro quei sorrisi, le parole, gli sguardi, i visi. E qualcuno ancora si stupisce del fuoco sacro che ci unisce. Scosse forti all'anima che nessuno scorderà più. E questo il bardo lo sa, lo illumina le città. Cantandosi di mena un viva la strada, un viva l'amicizia vera, che è una cosa rara, che un oceano ci separa. Brindo a voi, a questa vita, pace, amore, gioia infinita.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.